perché finalmente sono riuscito a capire cos'è questo predetto processo di Bologna. Perché se ne sta parlando da un po' di tempo, una cosa, un'altra, non so, mi sembra di aver capito. E che cosa ho capito? Ho capito che questo processo di Bologna vorrebbe essere la mondializzazione della cultura. Mondializzazione della cultura. Allora, nel processo di mondializzazione, per poter dare un contributo, bisogna potenziare l'identità, non come alternativa, non come isolamento, ma potenziare l'identità per dare un contributo. Perché se uno non ha niente da dare, nei processi di mondializzazione non serve. Se invece uno nella sua identità è carico di ricchezza, allora può dare e realmente dare un contributo determinante. Proprio alla luce di questa riflessione, consentitemi così qualche proposta con me. Vecchio professore, professore vecchio, perché mi pare che sia fondamentale. Cioè è l'identità francescana, che mi pare che gradatamente c'è molto fluidità, c'è molto sbiadita. Allora, in concreto, cosa proporrei? Il Santo Padre Benedetto XVI ha fatto 5 riflessioni sul pensiero francescano. 1 su Sant'Antonio, 3 su Bonaventura e 1 su Don Scotto. Io ce l'ho qua dentro. E io penso che bisognerebbe far conoscere, certo non sono delle riflessioni scientifiche, però sono delle riflessioni fatte da Ratzinger, quindi hanno valore, anche se l'esposizione a livello popolare. A mio parere bisognerebbe far conoscere questi testi a tutti i livelli, cominciare dall'università, poi agli istituti affiliati, eccetera. Potrebbe essere un contributo, una tesi di coscienza. Dall'altro lato però, io credo che bisognerebbe fare lo sforzo di ripensare l'evoluzione del pensiero francescano. E cioè, mi spiego, il pensiero francescano ha una ricchezza enorme. La professionalità di cui parlavo prima, no? È una cosa importante. Altrimenti noi francescani dobbiamo dare che cosa? E qui, se me lo consentite, due punti di riferimento. Il primo, così lo dico prima perché dopo perdo qualche minuto in più, ricordo che dopo un mese che era stato eletto Papa, Giovanni Paolo II, convocò i rettori delle università pontificie. Ci mise intorno a un tavolo e faceva domande, c'era anche Martini allora, oltre che Lippi, eccetera. E l'ultima domanda che fece il Papa fu, ma c'è sempre così, non so. Dice, ma voi avete degli istituti di ricerca alle vostre spalle? Silenzio globale, perché neanche la Gregoriana ha università, istituto di ricerca, neanche la CERICUM, eccetera. Io volete dire che noi ne abbiamo due, e cioè Guarati, Grottaferrata, dove allora c'erano anche i domenicani che stavano preparando l'edizione critica della Summa. E quando ho detto questo, come? Francescani e Domenicani, sì, Santo Padre, Francescani e Domenicani stanno lavorando insieme adesso, perché la biblioteca medievale di Guarati, Grottaferrata, non ce l'ha nessuno. Quindi è un punto veramente essenziale questo. E quindi, poi dice, abbiamo anche la commissione scotista. Come? Sì, la commissione scotista. Ah, dove si fa quell'edizione critica? Sì. Allora, dove l'avete? All'Antoniano, proprio nell'istituto dell'Antoniano. quando poi è venuto per la visita dell'Antoniano, ha voluto rendersi conto personalmente di come si arrivava all'edizione critica delle opere di Scotto, ma partendo dalla prima sala fino all'ultimo, dal codice A, eccetera, fino all'ultimo. E ricordo che Monsignor Mondussi mi chiamava ogni tanto, dice fallo venire fuori. Dico scusa, perché devo dire dirlo tu. E lui con tutta calma. Poi mi ricordo quando è arrivato alla sala d'ingresso, avevano messo la fotografia sua quando pregava davanti alla tomba di Scotto. Allora padre Moro dice, ma santo padre, quando dice, ma non dipende solo da me. Allora a mio parere la mia nata, come dire, l'intuizione di dover preparare la documentazione per Dolce Scotto. Ed è stato preparato e siamo arrivati alla verificazione. Il contributo di Nola per determinare in quella circostanza. Cioè, per dire, gli istituti di ricerca noi li abbiamo, le altre università pontificie non ce l'hanno. Allora sapete valorizzare questo. L'altro punto di riferimento, scusate, è un corso di storia del pensiero francescano. Dico storia del pensiero francescano, se volete storia della teologia francescana. Io nella mia vicaria ho tentato anche il testo, ho ripetuto 4 volte il corso di storia della teologia francescana. Vi posso assicurare che gli studenti sono stati contentissimi, proprio entusiasti. Adesso quel corso lo sta continuando padre Pisapia, padre come si chiama?
Alberto
Pisapia, perché è sempre anche di quello forse estremamente interessante. Io ho preparato delle note, ma proprio in modo veramente noto, lo schema, sono un centinaio di pagine o qualcosa in più, qualcosa in meno, perché non c'è, è credibile. Un ordine come il nostro non ha un testo di storia del pensiero francescano. E questo è molto grave, perché forse veniva da pensare, quanto diceva prima il rettore, per esempio il problema dell'economia. Non è un fatto secondario. I francescani tra 300 e 400 hanno dato un contributo determinante all'economia. Soprattutto senza scendere particolari attraverso due criteri fondamentali. Il primo, mettere il denaro in banca e prendere un minimo di interesse, non è usura. Quando San Tommaso diceva, ogni profitto, denaro che fa profitto è usura. Non è usura, perché è giusto, cioè uno che ha un po' di soldini in più, li mette in banca, molti di pietà in ultima analisi, ha un interesse minimo e chi ha bisogno va a prendere i soldi, l'interesse minimo perché è un meccanismo dell'economia, non è differente. L'altro punto è ancora più importante, perché in base a questo pensiero francescano, il capitale per eccellenza è il capitale dei poveri, e cioè il lavoro. Il lavoro è la prima fonte di guadagno. Pensiamo che questi pensieri cominciano ad emergere tra gli spirituali. Giovanni Olive, eccetera, sono quelli che avviano. Poi quando si arriva a San Bernardino, sappiamo che nei sermonici di San Bernardino ci sono addirittura 2 trattati. Lasciamo stare il contributo che hanno dato per la creazione dei mondi di pietà e anche per fare gli statuti. Cioè, non conoscere queste cose, a mio parere, è un fatto veramente molto grave. Allora, nel contesto attuale di questo processo di Bologna, riesco a capire qualcosa, cioè la mondializzazione della cultura. Alla mondializzazione noi dovremmo essere capaci di dare un contributo nostro come francescani. Io ritengo che che lo sforzo di riqualificarci, lasciatemi passare questa parola, dovrebbe essere fondamentale, la premessa per tutto il resto. Altrimenti non possiamo assolutamente entrare in questo meccanismo. Entreremo, ma come qualunquisti, non entreremo con la nostra identità. Per cui se da parte dell'Ateneo, io sono sempre legato all'Ateneo, c'è poco da fare, ma c'è il mio cuore bello e buono, ecco, il contributo dell'Ateneo, soprattutto oggi attraverso il centro universitario, siamo stati lì se parlavamo di come si arrivava all'università. Ecco, il centro, ma anche la periferia. Naturalmente gli istituti affiliati dovrebbero rappresentare la ricchezza del centro e dell'università. Se pensiamo dal Messico al Brasile, al Congo, eccetera, io posso dire che ho fatto anche questa esperienza, ringrazio i due cari confratelli che mi hanno cercato, anche 4 anni di insegnamento in Congo, e lo dicevo con lui, per favore, siccome ci sono 110 studenti, dove si vanno a trovare 110 studenti? In tutta l'Europa non ci sono 110 studenti. Allora, se da parte dell'Ordine, da parte anche dell'Antoniano, si dà un contributo, voglio dire io prima che lo dica Benoit, si dà un contributo a questo studentato del Congo, pensate per un attimo soltanto sono 120, se venissero meno il 50% sarebbero 60, è un numero rilevantissimo oggi. Se da parte dell'Ateneo e da parte dell'Ordine ci fosse un'attenzione particolare, io credo che sarebbe anche questa un'opera buona riguardante il futuro. Grazie.
Sì.
Raccogliamo un po' di domande e poi il direttore può rispondere.
Mi è sembrato interessante il fatto che si insista sui valori, perché oggi si parla molto di borsa dei valori ma senza valori. E comunque dal momento che anche gli Stati Uniti si è inserito in questo, si è notato già la differenza nel modo di affrontare i valori al momento dell'insegnamento tra, diciamo, la prospettiva americana e la prospettiva europea? La prima domanda. E la seconda, visto che Brasile, Messico già sono associati, sarebbe interessante anche di sapere se c'è qualche spunto sul riconoscimento dei titoli, perché gli studenti di questi paesi che sono con noi, eventualmente anche le Filippine che ha chiesto di affiliarsi, se sono associati vuol dire che il governo civile di questi paesi riconoscerà con piena un livello 100% questi titoli del processo di Bologna? Sarebbero queste due domande.
Allora, alla prima domanda del dire che in questa riunione di Budapest e di Vienna si è visto molto bene che ci sono con l'entrata degli Stati Uniti che porta certamente anche una rosa di paesi che fino adesso sono stati agganciati al sistema anglosassone, si deve prendere anche Gran Bretagna in questa mentalità. C'è una mentalità diversa, ci sono diversi nelle mentalità, mentre l'Europa è orientato, diciamo, più aperto verso un dibattito con valori, gli Stati Uniti sono più sul livello del dibattito verso efficienza, a quali risultati concreti da usare ci porta, eccetera, eccetera. Ma credo, avendo tutti e due filoni in un dibattito, questo influisce anche. Cioè, a me sembrava sano un inizio di un tale dibattito sui valori in questo contesto. Uh-huh. Anche se non era chiaro su quali valori puntare alla fine, ma era molto chiaro che, perché sì, questo hanno riconosciuto anche i rappresentanti degli Stati Uniti, che era molto chiaro che si interpretava la crisi bancaria di questi ultimi anni, motivati da una grave mancanza di valori. Cioè, che sono stati, adesso non voglio entrare nel dettaglio, si è parlato sull'università, le facoltà di economia molto concretamente, dove si è detto questa università ha un nome famosissimo per l'economia, ma educano robot efficaci di professionalità, ma senza cuore, senza valore. E che questa era una delle cause per arrivare a questa situazione, è apparso molto chiaro. Così che anche, diciamo, la parte degli Stati Uniti ha dovuto riconoscere un insegnamento tecnico senza valori porta alla crisi. La prima domanda era questa. La seconda domanda è un po' più complicata, cioè la riconoscenza dei nostri titoli. Che cosa è successo? È successo che il presidente francese ha riconosciuto tutti i titoli delle università pontificie, degli istituti reciprochi legati a una università pontificia. La conseguenza di questa, oltre del contratto di Bologna, molti non sappiano, sanno questo, esiste il contratto di Lisboa. E il contratto di Lisboa dice: se un rappresentante, un governo di un paese membro del processo di Bologna fa riconoscere un titolo, scatta automaticamente il giro delle riconoscenze. Cioè, in quel caso, nessun altro paese membro può rifiutarlo, ma scatta, diciamo, il trattamento della Santa Sede con i diversi governi. Io so, questo non è un segreto, già in quell'incontro di Vienna c'era il primo incontro fra il ministro italiano responsabile e i membri tecnici del suo equipe e la commissione della Santa Sede per incominciare questo dialogo come su quale via ora può arrivare alla riconoscenza dei titoli per l'Italia. E così scatta per tutti i paesi adesso, in quanto secondo il contratto di Lisboa un membro, cioè la Francia, ha riconosciuto i titoli.
E questo vuol dire che anche gli associati, e scatta anche per loro?
Sì. Cioè, essere associato, uno dei scopi principali dell'associazione è la riconoscenza reciproca dei titoli, se i titoli acquistati corrispondono alle regole date dal processo di Bologna.
Quindi vuol dire che se a Petropolis la specializzazione in evangelizzazione va avanti presto, quelli dell'America Latina che faranno lì l'evangelizzazione avranno un titolo con validità del processo di Bologna. Grazie.
Sì, innanzitutto ringrazio il direttore per la consueta chiarezza e sistematicità con la quale ha esposto i punti. Ho due domande. In merito alla prima parte della sua relazione, vorrei chiederle che cosa lei esattamente intende con la revisione del curriculum dei docenti. Ecco, molto brevemente e molto concretamente. Seconda domanda, parlo ai punti a Berlino. Cioè, ho un sogno anch'io che la nostra Pontificia Università Antoniana, mi ricollego esattamente a quanto ha detto adesso il professor Cardaropoli, possa intercettare quell'onda stupenda che sta provenendo da Benedetto XVI, tra l'altro tedesco, e cioè in sostanza dall'istituto fondato Pax Benedictus Sexton di Marianne Schloss, ossia di fare nostra quella vena della teologia bonaventuriana che è stata di fatto cantierata, lo sappiamo tutti, dalla abilitazione civica di Ratzinger, ma non scusate se mi permetto di fare questa precisazione, non caricandola sulla scuola superiore di studi medievali francescani, quanto piuttosto sulla nostra facoltà di teologia. E in fattispecie, ci terrei tantissimo, primo perché sono convintissimo che questa scoperta di Benedetto XVI avrà un prosieguo anche post mortem, per ovvi motivi, perché è veramente un papa teologo, e secondo perché possiamo presentare la pubblicazione della Gesamtschriften che sta uscendo proprio in questi mesi. Ecco, io mi sono letto quest'estate tutta la parte inerente alla Offenbarungsgeschichte, la storia della rivelazione, che adesso leggeremo in italiano forse tra 3 anni, e secondo me non c'è niente di meglio che tutta questa stupenda, io avevo già visto la unicità delle fonti della rivelazione, altro che Vamos Fontibus Rivelazione, siamo ancora nel 55, ecco, che tutta questa ricchezza possa entrare, per così dire, nell'utero della Pontificia Università Italiana. Secondo me lasciarsi sfuggire questa occasione appunto storica, ci sta bene lo storica, sarebbe, lo so che qualcuno dei presenti qui dentro potrebbe pensare, ma è l'ennesima specializzazione che abbiamo, l'ennesimo istituto, però io ci farei un pensierino prima di addivenire subito a questa conclusione.